stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 11.06 di questo martedì 15 settembre 2020, la voce che vi terrà compagnia fino alle 12.55, quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete con noi. Bentrovati amici, buon martedì a tutti, puntata di Stile Juventus ricca di argomenti, lo dico subito. Saluto però prima di tutto, perché ieri non l'ho fatto in apertura e dunque mi sono frustato più volte, 10 frustate devo dire al termine della trasmissione. Saluto il buon Rossi, buongiorno Federico.
Rossi, gol!
Grazie per il contributo alla parte tecnica da parte del nostro Federico Rossi, a cui auguriamo ovviamente buon lavoro. Ragazzi, allora, il calciomercato ovviamente tiene banco con questo centravanti che arriverà. Chi arriverà lo scopriremo solo vivendo, come parafrasando un meraviglioso testo di Mogol, ok? Di Mogol, diciamolo, il testo, poi cantata dal grande Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Ma ieri sono arrivate delle indicazioni, perché in tarda serata si è mosso qualcosa tra Roma e Napoli per il discorso, anzi tra Napoli e Roma per il discorso Arkadiusz Milik, che potrebbe raggiungere la squadra di Fonseca, e questa cosa automaticamente libererebbe Edy Dzeko. E allora quest'oggi anche i quotidiani sportivi, ma anche le testate online, hanno sottolineato questo passaggio importante di calciomercato, che farebbe andare in pole position Edin Dzeko rispetto a Luis Suarez per quanto riguarda il prossimo attaccante, anzi centravanti, della squadra bianconera. Staremo a vedere se sarà davvero, scusate il gioco di parole, se sarà davvero così. Staremo a vedere, conosceremo poi più avanti, credo, alcuni aspetti di queste trattative. Io sono convinto che l'allenatore abbia fatto una richiesta principale e poi ci siano delle altre opzioni. Siamo a ridosso dell'inizio del campionato, dunque questa vicenda bisogna assolutamente chiuderla al più presto. Lo ha fatto capire anche il mister bresciano subito dopo la gara di domenica contro il Novara. Io credo che Suarez abbia raggiunto un accordo, cioè veramente la Juventus abbia lavorato su due piste, ho questa sensazione, però ho anche la sensazione che probabilmente per alcuni aspetti il tecnico juventino potrebbe anche preferire il centravanti bosniaco, perché gli permetterebbe probabilmente di alimentare, no, il suo gioco d'attacco in maniera diversa rispetto a quello che potrebbe fare Luis Suarez. Luis Suarez, amici, lo sappiamo tutti chi è. È un calciatore straordinario, un centravanti straordinario con una tecnica straordinaria. Svaria molto sul fronte offensivo e insomma è bello da vedere. Però noi dobbiamo cercare di capire quanto potrebbe essere poi funzionale. Anche per il discorso di Paolo Dybala, che abbiamo trattato nei giorni scorsi. Potrebbe depotenziare un po' Paulino Dybala, Luis Suarez, e come dovremmo strutturare poi eventualmente il centrocampo per supportare l'attaccante della Celeste. Edin Dzeko ci regalerebbe soluzioni diverse, no? Uomo d'aria che però sa abbassarsi e sa dare una mano ai compagni in fase di non possesso, un giocatore secondo me che potrebbe realizzare 12, 13, 14 gol durante la stagione, pesanti, ma dare la possibilità comunque a Cristiano, invece a Paolo Dybala, di realizzare molti più gol. Io credo che farebbe davvero un po' la boa per aprire anche gli spazi ai due dagli esterni, che andrebbero poi a trovare lo spunto per vedere la porta. È un discorso abbastanza complicato per alcuni aspetti, ma anche semplice. Le caratteristiche di Edin Dzeko le conosciamo. Si mette là, sportellate, buona tecnica, forte di testa, dunque bisognerà anche ovviamente lavorare sulla fascia, sugli esterni per mettere palloni in mezzo eventualmente per imboccare il centravanti bosniaco, e può garantire alcune cose. In assoluto aspetti positivi, no? Per come si sta strutturando questa Juventus dal punto di vista tattico. Dunque dobbiamo attendere, c'è curiosità. Adesso ne parleremo anche con i nostri opinionisti, ovviamente vi coinvolgiamo al 340-5425-324, perché purtroppo dobbiamo ripeterci, questo è l'argomento. Poi però tratteremo anche un altro paio di situazioni, di due o tre calciatori della Juventus, perché noi dobbiamo capire anche il futuro di altri calciatori, non solo quelli in entrata, ma eventualmente quelli in uscita, o se questi non dovessero uscire, quale collocazione? Siamo veramente troppo indietro, perché non per colpa di qualcuno, siamo troppo indietro per poter adesso immaginare la Juventus 2020-2021, la struttura. E come ho detto più volte nelle settimane passate, dall'investitura del tecnico bresciano, dal momento dell'investitura del tecnico bresciano, ho sottolineato più volte che noi probabilmente la vera Juve di Pirlo la vedremo, non so, a gennaio. La Juventus adesso, con la sua forza, con la sua esperienza, con la classe dei suoi giocatori, inizierà il campionato, darà una mano al suo tecnico, si stringeranno, immagino, tutti intorno al proprio tecnico, per poi far bene e pian piano cercare di costruire il futuro. Ma il futuro non lo possiamo costruire se non abbiamo la rosa al completo. E questo dunque dovrà accadere al più presto, chiudere questo cerchio della rosa e iniziare a capire: ho questi 22 giocatori con determinate caratteristiche, e da lì inizia il percorso che spero ci possa portare il più lontano possibile. Ma finché non sapremo chi è al centravanti, non sapremo se arriverà un altro centrocampista, non sapremo chi uscirà, non sapremo il futuro di alcuni giocatori importanti che ancora qui dobbiamo determinare, il Douglas Costa, determinare i Ramsey, i Bernardeschi, ragazzi, ne parleremo. Cosa fare con Bernardeschi adesso? Hai trovato questo Kulusevski, giocatore straordinario che può ricoprire ovviamente diversi ruoli, ma naturalmente ci sembra, ragazzo, da esterno, che dia il meglio probabilmente da esterno nel suo movimento, no? Con la sua forza fisica, questo accentrarsi. E allora mi chiedo, Bernardeschi adesso, se lo abbiamo visto nell'ultima stagione soprattutto esterno alto, dove dovremmo collocarlo? Come lo immaginerebbe Pirlo? O Bernardeschi lo stiamo cercando di cedere, il ragazzo non accetta nessuna soluzione? E noi queste cose dobbiamo dirle, perché siamo al 15 settembre, lo ripeto, è una situazione straordinaria, però è corretto analizzarle certe situazioni. Ramsey, Douglas, io l'ho detto più volte, li tratterrei in assoluto, ma bisogna trovare anche la collocazione a loro. Douglas, ok, lo teniamo come jolly, meraviglioso jolly, quello che ha fatto poi, insomma, nelle ultime stagioni. Bene, Ramsey, eventualmente dove lo andiamo a collocare un Ramsey? È anche giusto sottolineare che non possiamo immaginare la formazione titolare, ormai, ma da diversi anni, no? Io ricordo la Juventus di Marcello Lippi, cambiava tantissimi uomini tra una partita di mercoledì di Coppa e la gara di campionato. Ormai sono 25-30 anni che il calcio è cambiato, le grandi squadre hanno 18, almeno 19 giocatori più o meno sullo stesso livello. Però poi io credo che sia fondamentale avere i 9 undicesimi di squadra in testa, o i 10 undicesimi. Era quello che io ho rimproverato spesso a Maurizio Sarri la scorsa stagione, quel centrocampo che veniva troppo spesso cambiato e non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa definitivo. E quest'anno non deve essere così. Andrea Pirlo sa benissimo come funziona. 9, 10 undicesimi di squadra titolare li devi avere in testa. E io sto parlando delle notti importanti. Quando io vado a giocarmi una semifinale di Coppa dei Campioni, un quarto di Coppa dei Campioni, una partita a scudetto, io devo avere i Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Briuscire, Abete, Catardelli, Rossi, Platini e Boniek della situazione. La cantilena è importante. Non come ai tempi degli anni 70-80, ma la cantilena è importante. Ne parliamo anche e soprattutto con uno che il calcio lo conosce bene perché l'ha giocato ad altissimi livelli. Buongiorno e bentrovato a Nicola Moruso. Ciao Nick.
Ciao Nick, bentrovato, buongiorno.
Bentrovato, buongiorno. Stavi ascoltando la mia riflessione?
Sì, stavo ascoltando. Insomma, io credo che sia il sogno di tutti gli allenatori avere la squadra già pronta prima che finisce il mercato. Purtroppo bisogna dire che questo Covid ha cambiato ancora di più quella che è stata la programmazione di tutti i club, quindi insomma non è neanche semplice delineare.
Certo. No, l'ho premesso, attenzione, una squadra, ci vorrà sì, tempo, io credo Nick che la Juve di quello la vedremo con l'anno nuovo, la sensazione che insomma una squadra un po' disegnata proprio bene, strutturata con una chiara identità, la vedremo tra qualche mese, anche perché non c'è possibilità di lavorare. Prego Nick.
No, non c'è possibilità di lavorare e poi quando non si ha la squadra al completo è sempre un po' difficile non lavorarci, perché comunque ci sono delle mancanze. Aspettiamo il centravanti, aspettiamo poi di capire quale sarà il modulo, lo schema che Pirlo vorrà attuare. Non è facile lavorare così, ma devo dire insomma che sono tutti nella stessa condizione, quindi alla fine si parte tutti dallo stesso punto. È un calcio diverso, è un mercato diverso, e quindi non è ancora più complicato il lavoro dell'allenatore. Questo bisogna sottolinearlo. Non è facile, non è scontato, però insomma sono convinto che, ecco, sono più fiducioso, nel senso sono convinto che vedremo presto una squadra che ha una mentalità che insomma traspare dalle parole di Pirlo, una squadra aggressiva, una squadra che
però definita,
cercherà,
Nick,
di conquistare,
definita nel senso quel discorso che facevo, io credo che poi quando conterà un minimo di squadra titolare bisogna averlo in testa, non possiamo far girare troppi uomini, credo, Nick. Poi
però sai, allora c'è da dire che un allenatore come allora alle prime
lo scorso anno Sarri cambiava il centrocampo ogni partita, Nick, più o meno
sì, però Nick, questo credo che Pirlo a maggior ragione debba fare questo, perché è la sua prima esperienza da allenatore in campo, quindi ha bisogno di testare, di vedere cosa possono dare i giocatori, se riescono a esprimere ciò che lui ha in testa, e quindi è normale che ci sia questo momento di sperimentazione, chiamiamola così. Quindi non mi meraviglia, ma credo che alla fine ciò che farà la differenza è solo una cosa, sarà la gestione che è mancata l'anno scorso. E Pirlo, sotto questo punto di vista, può essere diciamo il valore aggiunto, perché sono convinto che insomma nel rapporto con i campioni, con i calciatori, non sbaglierà. Quindi spesso in una squadra forte, una squadra importante, ciò che conta è proprio questo. Andiamo a vedere anche Zizou. Insomma, è una squadra che è molto pratica la sua, molto cinica. Qual è l'arma vincente di Gesù? È questo, la capacità di entrare nella testa dei giocatori, di farli comunque, di metterli insomma a proprio agio, di non creare tensioni, di dire la parola al momento giusto e soprattutto insomma hanno una grande credibilità. Quindi sono convinto che anche se magari ci può sembrare ci sia un po' di confusione tattica, sono convinto che alla fine insomma vedremo una squadra giocare bene.
Certo. Guarda, prendo spunto da questo, no? Ieri lui insomma si è tra virgolette laureato, no? A Coverciano, sì. Andrea Pirlo ufficialmente
giocando, vincendo bene.
Sì, direi proprio di sì, gli facciamo i complimenti, ovviamente ha preso questo patentino da allenatore. E no, volevo dirti una cosa, Nick, la riflessione è questa da fare, credo, e tu lo sai meglio di tutti. L'allenatore moderno è un 30% campo, 60% gestione, anzi 40% gestione, 30% campo è un 30% tutto quello che c'è anche all'esterno, la comunicazione, i rapporti, no? Dunque il campo è importante, ma poi un grande allenatore, lo vediamo, ha detto bene con Sisu, no? Ha fatto un esempio calzante. Il grande allenatore deve avere quel qualcosa in più per gestire tutta la complessità di una squadra come può essere la Juventus, e quella è un po' l'handicap che ha avuto Maurizio Sarri probabilmente.
Beh, Nick, penso che sia più chiaro di così non possa essere. A Sarri è mancato questo.
Dai.
Purtroppo credo che insomma chi non è stato giocatore come Sarri, credo che certe dinamiche abbia difficoltà a capirle. Mi sa tanto Sarri di un allenatore che arriva a uno spettatore come la Juventus e lì batte i pugni dicendo qui sono tutti uguali per me. Allora, la verità è che in una squadra di 24-25 giocatori puoi avere le regole, puoi mettere le regole, ma non puoi trattare tutti allo stesso modo. La grande capacità di un allenatore è trovare la chiave giusta per far rendere al meglio,
certo,
i suoi giocatori.
Certo.
E questo non è scontato, perché non è una cosa semplice. Chi fa questo, un allenatore che fa questo, ha una marcia in più, e non sono tanti. Quindi se arrivi nello spogliatoio e pretendi di trattare Ronaldo come Bernardeschi o come, che ne so, il ragazzino della primavera, non vuol dire che non ci hai capito nulla, non puoi allenare una grande squadra. Questo secondo me, chi ha giocato a calcio in modo particolare
lo
è
sa.
Un campione come Pirlo, certo, lo sa che ci devono essere le regole uguali per tutti, però il modo di comunicare cambia da giocatore a giocatore. Ciò che funziona con un giocatore può non funzionare con un altro nella comunicazione, io dico. Quindi io credo tantissimo nella gestione, naturalmente, insomma, in un calcio così moderno, in cui insomma anche c'è uno staff, un contorno importante che ti lavora sui dettagli tecnici, tattici, con la tecnologia, questo insomma la tattica diventa un po' più, più facile, no? da gestire. Quello che conta, ripeto, secondo me è proprio questo.
Assolutamente, Nick. Assolutamente. Fondamentale, soprattutto, ma io credo un po' in tutte le squadre. Ormai nel calcio moderno sia quello, perché comunque le rose sono composte da 22, 23 giovanotti, non è semplice. Ci sono gerarchie anche nelle piccole squadre, perché se Nicola Muruso in piena carriera dalla Juventus fosse passato all'Ascoli, evidentemente Nicola Muruso sarebbe stata la stella dell'Ascoli e dunque avresti ricevuto un trattamento un po' diverso, no? Dunque non credo che...
Ah sì, ma ripeto, non è proprio trattamento questione di avere privilegi o meno.
No,
capito, di comunicazione.
Certo.
Se tu sei a Ronaldo,
hai giocato la Coppa dei Campioni, hai vinto gli scudetti, e magari l'allenatore una cosa te la può chiedere, ecco, capisci?
Assolutamente. Cioè, il modo di comunicare, e di saper interpretare bene i ruoli di ogni giocatore all'interno di un gruppo.
Certo.
E non è cosa, ripeto, facile e nemmeno scontata. Anche un esempio, no? È Klopp, che è un fenomeno come allenatore, no? Il Liverpool, è arrivato al Liverpool, una squadra, no, buona, ma ce ne sono tecnicamente, sulla carta ce ne sono molto meglio. Ma cos'è che fa la differenza questo Klopp? Cosa fa la differenza? Me lo vedi, perché è un giocatore che riesce a tirare, un allenatore che riesce a tirare fuori il meglio da tutti i suoi giocatori, anche quelli che non sono fenomeni. Vedi che all'interno della squadra hanno un ruolo da protagonista, e quindi lo vedi, insomma, che la tattica sì, ma poi alla fine, certo, è quello, certo. le motivazioni che l'allenatore riesce a dare.
Sono veramente d'accordo, Veronica.
E in questo l'anno scorso Sarri ha...
Ma infatti, tornando al discorso poi dell'esame, no, che ha svolto Andrea Pirlo, stavo leggendo alcune curiosità, insomma sono esami abbastanza complessi, bisogna studiare, bisogna anche, in questi studi c'è psicologia, rapporti con la comunicazione, medicina sportiva, gestione delle risorse, insomma gli argomenti sono vastissimi, no? Perché
sì, sì,
credo
però,
per arrivare
bella, il titolo della tesi è stato proprio questo: vincere divertendo. Vincere, che naturalmente insomma è quello che ci aspettiamo tutti, ci aspettavamo tutti.
Sì, però Andrea deve stare più tranquillo da questo aspetto, cioè sotto questo aspetto, perché sappiamo benissimo che la Juventus interessa poco questa vicenda, anche perché ci siamo scottati lo scorso anno. Dunque evitiamo di ripartire con questa frase: vincere divertente, vincere e basta.
Beh, Nick. Sinceramente, allora,
hai visto che è successo con Sarri? Ecco, Nick, non ce l'abbiamo. Noi nel DNA questa cosa non ce l'abbiamo come tradizione juventina. Dai, noi abbiamo alcune volte giocato molto, abbiamo coniugato la vittoria, e tu lo sai bene, con lo spettacolo. La tua Juve è stata meravigliosa da questo punto di vista, ma storicamente siamo una squadra che vince, solida, forte, cattiva, aggressiva, sempre affamata. È un po', l'ho sempre definita la più grande provinciale d'Europa, la Juventus, no? E allora non ripartiamo questo discorso del bel gioco, perché adesso dobbiamo subirci, allora, se no sui social un anno allora, di hai visto, gioca male, non gioca bene, Pirlo ci ha raccontato un sacco di balle.
Allora, dimmi. Sono completamente d'accordo con te sotto il punto di vista, insomma, dei risultati. Quello che conta assolutamente è vincere. Però se ti devo parlare, non dico come insomma ex calciatore o come ha detto ai lavori, allora ciò che mi avvicina al calcio sì è la vittoria, ma è lo spettacolo,
sicuro.
Cioè è quello che avvicina ancora di più il tifoso al calcio è lo spettacolo, è il vedere giocare bene la propria squadra, divertirsi e vincere, perché i mezzi ci sono. Io credo che si possa.
Mica, però, se vinco una partita 2-1 sofferta, mi sono divertito lo stesso, magari.
Allora, sì, ma
perché è stata tesa, tirata, mi ha eccitato, allora, mi sono galvanizzato, abbiamo vinto 2-1 a 5 minuti dalla fine, è bella lo stesso.
Allora, sinceramente, su 70 partite mi piacerebbe vedere 50 partite belle.
Ehi, 50, bene. Nick, sono tante, eh?
Nick, però insomma, io credo che bisogna puntare a questo, bisogna puntare a... Io sono un esteta del calcio, a me piace vedere le squadre giocare bene,
certo,
e credo perché poi attraverso l'idea, attraverso il giocare bene, arrivino anche i risultati, di questo ne sono convinto. Poi la mentalità c'è, ecco, quello che dici tu, la mentalità Juventus, non mollare mai, star lì sempre sul pezzo, essere concentrati, non sbagliare le partite importanti, però...
Bisogna trovare l'amalgama tra quella nostra peculiarità unica, credo, proprio al mondo, e un gioco un po' più brillante.
È un gioco più brillante. Non è facile, come tu, allenatore, è molto complicato in questo momento, perché vediamo insomma tra nazionali, 3.000 impegni, infortuni, perché questo calcio ora intenso porta è aumentato, gli infortuni sono aumentati del 25-30%. È una situazione complicata, però secondo me bisogna avere in testa questo, cercare di avere idee.
Mi piace, dai, mi stai stimolando. Però sai qual è il problema? Tu hai capito cosa volevo dire, no? Dico, perché poi annunciare che sarà la Juve che cercherà sempre di fare la partita, la Juve cercherà, e poi magari quando passeremo dei momenti delicati, tutti a dire ma anche quest'anno, ecco, allora io ho capito, prevengo. Prima che curare, ecco, hai capito?
Allora, diciamo che
l'esperienza mi dice prevenire. Ecco, dimmi.
Diciamo che secondo me, allora, perdere giocando male non te la perdona nessuno,
assolutamente.
Vincere, perdere, magari
giocando bene. Sì, ho capito.
Non so come dirti, la sconfitta la digerisci un po' meglio. Perché
allora ti faccio questo esempio: Inter-Juventus, ultima di campionato, Juventus-Inter, penultima di campionato, li dominiamo per 70 minuti e ce lo mettono sotto l'incrocio all'82esimo. E perdiamo lo scudetto in casa con l'Inter. Vagli a dire ai tifosi che ti sei divertito per 70 minuti.
Ho capito, ma ti sto dicendo che naturalmente se badiamo partita secca e ci sta, che non ci frega un cavolo, finale, una finale secca,
capito,
puoi giocare anche male e ce ne frega. Però io dico, la mentalità, no, deve essere quella lì durante un campionato, e cercare di giocare bene, divertendo, cercando di essere concreti, sì, ma di guardare anche alla forma. E poi naturalmente, insomma, l'ultima partita, se arriva allo scontro finale, è lì, ce la portiamo. Però insomma, la mentalità, dico io, deve essere quella.
Okay.
E non è, ripeto, non è facile in questo momento per tanti motivi, perché è un calcio molto complesso, molto intenso, non si riesce a allenare, credo che Pirlo non abbia avuto una squadra a disposizione da allenare per una settimana.
Sarà complicato, Nick, credo, poi magari se accende la scintilla e ci divertiamo come pazzi, non lo so. Però adesso ci manca ancora il centravanti, probabilmente un centrocampista potrebbe entrare, non sappiamo chi. Anzi, Nick, guarda, siccome sono le 11.30, abbiamo il break, ti voglio chiedere una cosa perché coinvolgo i nostri amici. Ho pizzicato l'argomento in apertura. A questo punto, no, stiamo parlando dei giocatori che, insomma, che sono un po' più a rischio, tra virgolette, e stavo pensando alla situazione di Federico Bernardeschi ieri sera. Ma Federico Bernardeschi adesso, chiuso anche da Kulusevski lì sull'esterno, se farà l'esterno sembrerebbe di sì, perché insomma ho la sensazione che da lì possa dare, da quella posizione possa dare il meglio di sé. Ma mi dici Bernardeschi adesso dove lo mettiamo noi? Perché bisogna pensarci, o gioca mezzala o non gioca più.
Allora, io ho sempre detto che dal mio punto di vista Bernardeschi non è un esterno, ma è una mezzala.
Okay.
Però non ha avuto tempo per giocare, no, in questo ruolo, non è stato collocato poche volte. Io credo che Bernardeschi potrebbe anche lasciare la Juventus, perché non troverebbe molto spazio.
Io ho questa sensazione che la Juve stia cercando una soluzione, Nick.
Ma secondo me il giocatore ha bisogno di continuità. Io esterno non lo vedo molto, credo abbia più qualità da mezzala.
Però mezzala, cioè, io sinceramente a questo punto scusa il gioco di parole, punto su Aaron Ramsey, però.
Posso dirti una cosa? Ma non so, Ramsey, per infortuni,
escludi gli infortuni, ipotizziamo che tutto vada bene, non scherziamo, dai. Nick, Ramsey è giocatore a livello internazionale.
Però Nick, devo dire la verità, a livello internazionale, però non so, non mi convince veramente questo giocatore. È un giocatore che sì, intelligente, magari te lo trovi lì sottoporta, però nell'economia del gioco ha fatto vedere veramente poco il nostro
non
nostro
capito
calcio.
Ma è stato anche torturato,
però togliamo infortuni, questo sì, però non so. Allora, se devo partire con un titolare, non parto con Ramsey.
Senti, c'è una domanda per te, poi chiudiamo, dai. Grazie sì. Nick, una bellissima chiacchierata, prego.
Ciao Fabio da Capranica.
Ciao Fabio.
Una domanda per Nick. Noi siamo sempre stati abituati a vedere Pirlo che a un certo punto all'interno della partita spostava il baricentro di quei 10 metri, avanzava il centrocampo con lui in regia di 10 metri. Come adesso dalla panchina trasmetterà questa scintilla al centrocampo? E qui per capire come si vincono le partite, quei 10 metri ci facevano vincere le partite.
Interessante, grazie Fabio se non sbaglio. Nick, interessante questa considerazione.
Sì, per tutto insomma bisogna dire che le qualità di Pirlo erano insomma riconosciute da tutti, quindi aveva grande capacità di palleggio, un grande tiro e ricordiamo che insomma
però ogni tanto davvero si faceva dare il pallone in alcuni momenti delicati, ricordi?
La palla a Pirlo,
la palla a me, ci penso io,
in banca. Quello che dico è la capacità di alzare il baricentro è dovuto anche al fatto che lui insomma fino a Ancelotti non lo scoprisse da play basso, insomma giocava da trequartista da Pirlo, quindi anche questa vocazione offensiva era anche abbastanza naturale, no? La capacità di andare e di alzarsi quei 10-15 metri che comunque sia ti permettevano di essere già lì, e poi con le sue giocate riusciva a trovare sempre l'imbeccata giusta, quindi lì ci sono anche delle qualità del campione uniche in quel ruolo, insomma in questo momento giocatori così non ne vedo, e trasmettere le sue idee non è così complicato quando magari i giocatori che hanno le stesse tue caratteristiche, ahimè. Però la mentalità alla fine
la puoi trasmettere, può
trasmetterla.
Nick, ci dobbiamo fermare, sono in ritardo. Grazie di cuore, Nick. Buona giornata.
Ciao, Nick.
A presto, grazie, Nick. Grazie a Nicola Amoruso. 11:34, 35 in questo momento. Linea a Federico Rossi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Sono Simone Pepe, volevo mandare un grande saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera. Un abbraccio grande.
La triangolazione tra i due, Higuain in area, Higuain se ne va dal fondo, parte il cross, Ronaldo la liscia, poi la conclusione della rete di Federico Bernardeschi, e ha raddoppiato la Juventus.
Gonzalo Higuain al Dybala, poi Douglas Costa, what a strike! Bernardeschi! 14 minutes in, it's Juve 1, Spal nil.
It's a wonder strike from Bernardeschi.
Higuain allunga il passo, Ronaldo largo a sinistra, Rabiot accompagna a destra, Chuck Bernardeschi, il pallone per Ronaldo, limite dell'area, Ronaldo, destro, Audero non la tiene, è sotto porta, Federico Bernardeschi torna a segnare in Serie A, dopo quasi 2 anni di attesa, è il gol del 2-0 ed è il gol che può significare scudetto.
E questi alcuni gol importanti di Federico Bernardeschi nella sua esperienza juventina. Cosa fare con questo calciatore, ragazzi? La Juventus credete che stia cercando di cederlo? Avevamo letto qualcosa, lui ovviamente non vorrebbe lasciare il club bianconero, la squadra bianconera. Sono curioso di capire come finirà con questo ragazzo, sinceramente, perché prima o poi bisognerebbe trovargli una definizione per quanto riguarda il ruolo, la posizione in campo, e bisogna anche dire che avrà l'europeo e probabilmente Mancio punterà su di lui, l'abbiamo visto, no? Ha puntato molto su di lui Roberto Mancini negli ultimi mesi, insomma pre-Covid soprattutto. È un giocatore, ripeto, che deve trovare però una definizione, una collocazione. E vi chiedo qualcosa al 340, anche, vi chiedo a voi qualcosa proprio su Bernardeschi, che idea vi state facendo al 340-54-25324, come finirà, rimarrà la Juve, partirà? Poi andremo anche a, torneremo un attimo sul discorso di Ramsey e Douglas Costa, insomma sono questi tre giocatori, no? Che sono giocatori comunque che hanno talento, però fanno discutere per diversi motivi, tre situazioni diverse. Douglas Ramsey un po' più simile, il discorso di infortuni, tenuta, continuità. Bernardeschi lo possiamo definire obsoleto? Non me ne voglia Federico, un giocatore obsoleto? Dove lo dobbiamo mettere? Che cos'è Bernardeschi? Quale sarà l'allenatore che gli troverà finalmente il ruolo, il suo ruolo? Perché davvero non ci stiamo capendo più niente. È una volta esterno, è una volta mezzala, è una volta leggermente basso dietro le punte. Io, tanti dicono può far bene la mezzala, lo diceva anche Nicola prima, Moruso, possibile, a me piace anche d'esterno alto, devo dire la verità. Qualcun altro ha detto ma perché non lo mettiamo basso, che è una bella cavalcata. Non lo so, fateci sapere anche il vostro pensiero, mi raccomando. Andiamo con una carrellata, poi vengo a leggere quelli di testo, una carrellata di messaggi audio.
Ciao Nick, sono Enrico da Montalto.
Ciao Enrico.
Allora, io sono molto appassionato sia di tattica che di trattative di mercato.
Bravo.
E stamattina leggendo la notizia di Milik mi sono fatto una domanda. Allora, prestito con diritto, obbligo, adesso non mi ricordo. Quindi prestito, deve rinnovare con il Napoli. Ora, dopo tutto quello che gli ha fatto il Napoli a questo ragazzo, secondo voi rinnova? Ma secondo me, io personalmente non rinnoverei.
Non
poi,
credo.
Lui può fare quello che vuole.
No, non credo, capito.
Io non rinnoverei. Quindi credo che si risolva tutto dopo questo benedetto esame di giovedì. Ciao!
Ciao, grazie. Staremo a vedere, c'è questo esame di Suarez, se diventerà comunitario italiano, insomma, vedremo. Ragazzi, non so più cosa dire. Chi lo sa, me lo dica, ma io credo che non lo sappia nessuno. Perché io ho contatti continui con colleghi, col mondo Juve, ma chi lo sa? Non lo sa nessuno. non lo sa nessuno, probabilmente lo sa solo la Juventus, anzi lo sa solo Andrea Pirlo a mio avviso, e io credo che Andrea Pirlo se potesse scegliere lui, e credo che lui abbia scelto, lui abbia dato l'indicazione, porterebbe a casa il bosniaco. Prego.
Buongiorno Nicola, Massimo da Angere.
Ciao Massimo.
Il discorso di Amoroso è lo stesso discorso che facevo io. A proposito di questo, mi ricordo una partita Juve-Lazio dove abbiamo stradominato e abbiamo perso 3-0, ma era una partita che si poteva vincere 5-0 per la Juve.
Grazie, andiamo avanti.
Buongiorno Radio Bianconera, ciao Nicola, ciao, un saluto a Nick se sta ancora in diretta. Volevo fare solo una domanda, fra Suarez e Dzeko è più compatibile perché è anche bravo a giocare spalle alla porta, però lì in quel caso fa meno gol di Suarez, ma Suarez con Dybala non avrebbero problemi, o meglio, creerebbe problemi a Paolo Dybala?
Io questo.
E poi volevo sapere, ho saputo notizie su una probabilità che De Sciglio vada alla Roma. È vera questa notizia?
Non lo so, grazie, tra poco ragazzi, tra poco, grazie a te, tra poco approfondiremo il calciomercato con un grande esperto, tutte le ultime notizie, dopo mezzogiorno vi diremo proprio le ultimissime news. Sì, volevo tornare sulla riflessione del nostro amico. Anch'io credo che per caratteristiche Suarez qualcosa complicherebbe un po' la vita a Paolo Dybala. Non mi chiedete esattamente come e perché, forse per i movimenti si andrebbe lui naturalmente si allarga troppo, ce l'ha, e potrebbe andare a creare qualche piccolo problemino. Poi ripeto, i grandi giocatori fuori classe trovano subito l'alchimia, la soluzione, cioè solitamente la trovano, però poi ripeto, c'è il discorso della mediana, deve essere supportata la mediana se hai questi tre. Prego.
Buongiorno Nicola, da Claudio, non più dallo Schwarzwald ma da Stoccarda.
Ciao Claudio.
Domanda, ma se Suarez dovesse superare l'esame d'italiano e tempi burocratici per il passaporto comunitario, fa in tempo la Juve ad iscriverlo nella lista Champions League?
Credo di sì, se no sarebbe... Sì, l'avevamo parlato ieri.
...essere consegnata entro il 5 ottobre,
credo di sì, ragazzi.
Ciao e buona giornata.
Beh, ragazzi, ma stiamo... Allora, cerchiamo di essere un attimo realisti, concreti. La Juventus si porta a casa Luis Suarez? No? Ok? Sì, avranno... ragionato dal punto di vista temporale, no? Avranno messo dei paletti, si porta a casa Luis Suarez, non lo può far giocare in Coppa dei Campioni. Oi ragazzi, ma veramente, ma neanche la, non so, la Longobarda farebbe un errore del genere, con tutto rispetto per la Longobarda. Andiamo con gli audio.
Ciao Nick, Michael da Roma. Allora, io sono completamente d'accordo con l'introduzione che hai fatto. Aggiungo al tuo ragionamento una mia considerazione, che secondo me la Juventus, l'unica cosa che imputo a questa società quest'anno è il ritardo sull'attaccante, perché veramente stiamo andando troppo oltre e ragazzi, qua dobbiamo sperare che arrivi Luis Suarez. Anche se ti dico la verità, tra esame, tra passaporto, io non lo so se rientriamo con i tempi, qualche dubbio me lo tengo, perché sinceramente ragazzi io non penso che la Roma adesso ti ceda così facilmente Dzeko come avrebbe fatto un mese fa, perché Roma, io ci vivo, come ci vivi tu, anche tu Nick, conosci la piazza di Roma com'è, e sto americano, se si presenta con Zaniolo infortunato e Dzeko ceduto, non è che si presenta bene. Vabbè, comunque staremo a vedere.
Quello è possibile, però potrebbe arrivare Milik, ragazzi. Sinceramente io lo scambio, se fossi un tifoso della Roma, mi stuzzicherebbe, ti prende un giocatore molto più giovane, e poi continuo a credere che Arkadiusz Milik sia veramente un ottimo attaccante, è stato molto sfortunato con gli infortuni, ma può ritornare ad altissimi livelli. A me piace tecnica, intelligenza tattica, movimenti, bel giocatore Milik, bel giocatore. A me non dispiacerebbe neanche per questa Juve, pensate un po'. Andiamo.
E ciao a tutti, ma pensate che faremo entrambi ora? O forse Suarez arriverà a gennaio? No, perché se non riusciamo a prenderlo in tempo, visto che l'esame comunque è confermato per giovedì, quindi mi sembra strano che la Juve sia anche su Zego. Com'è la situazione?
Grazie Stefano, non stiamo parlando, vedremo un attimo. Ripeto, no, i due gli escludo, sinceramente, i due li escludo assolutamente, dobbiamo prendere poi un'altra punta. Ci sono diversi nomi, cioè sempre caldo il discorso di Ken, che potrebbe essere anche utile per la lista Champions. Io sinceramente sì, sarei contento di riabbracciare Moise Ken come attaccante di scorta, prego. Poi chissà, tutto può accadere, magari quando dovesse magari essere buttato in campo ci regalerebbe grandi prestazioni. Però Ken lo abbiamo già imparato a conoscere, però era molto giovane, adesso è cresciuto un po'. Mi ha fatto piacere ascoltare Roberto Mancini in conferenza stampa prima della gara con la Bosnia a Firenze sottolineare questo aspetto. Aveva trovato un Moise Ken molto cresciuto, maturato, e chissà che possa essere lui il quarto attaccante e possa dare un contributo importante alla causa juventina. Abbiamo bisogno di tutti, ragazzi, è lunga, ma quanto è lunga quest'anno, ragazzi, quanto è complicata quest'anno, non l'è mai stata. Prego.
Sì, ciao, Diego da Roma.
Ciao.
E allora, per quanto riguarda Bernardeschi, io sono abbastanza arrabbiato, nel senso che mi ha completamente deluso dall'inizio alla fine, cioè da quando è arrivato ad oggi. E l'unica partita decente che io mi ricordo di Bernardeschi è quella con l'Atletico Madrid, punto. È un giocatore, a mio modo di dire, sopravvalutato. Avranno anche sbagliato ruolo, ma non è possibile, perché Allegri, Sarri, adesso Pirlo, cioè che fa? Gli sbagliano sempre ruolo, insomma, mi sembra.
Complessivamente ha giocato anche tanto Juve,
quindi può essere tranquillamente sostituito, come tutto l'ex centrocampo della Juve, perché ragazzi, qui stiamo cercando l'attaccante, ma il problema vero è che non ti puoi presentare in Europa con un centrocampo che non ti salta l'uomo. Io ricordo brevemente che Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal saltavano l'uomo, e in finale ci siamo arrivati. La Juve non ha più nessuno che salta l'uomo.
Grazie. Il centrocampo si è rinnovato molto, con tanti giovani interessanti che ho la sensazione ci stupiranno. Ho questa sensazione. Prego, però probabilmente manca una pedina. L'abbiamo detto tante volte, un giocatore, non so, di esperienza che possa dare un contributo. Però in prospettiva mi piace molto la linea mediana della Juventus. Prego. Non si può sentire, Federico. Andiamo avanti, ne sentiamo un altro? Ci proviamo? Vado a leggere? Ok, sì, vado a leggere. Non si arrabbi, Rossi, perché io non è che ho la palla di vetro, la vedo là che smanetta, e dunque ho pensato che fossero pronti i messaggi. Ok, Bernardeschi lo proverà esterno basso. Mario da Ciampino, poi buongiorno Bianconeri, ma sarebbe possibile che la Roma acquisti Milik, lo giri in prestito alla Juve magari con diritto obbligo di scatto, così Suarez potrebbe arrivare ugualmente? Giuseppe da Palermo. Ma che ti devo dire, caro Giuseppe da Palermo? Che ti devo dire? No, però tendenzialmente non ci credo. Khedira non vuole andare via, Walter Tenerife. Perché Khedira? Più tardi ci torneremo anche sulla vicenda di Khedira. Dzeko arriva prima che Luis Suarez, poi Milik è già della Roma, poi c'è Onik, l'anno scorso Dzeko doveva finire all'Inter a fare il vice Lukaku, perché quest'anno non può fare il vice Suarez? Daniele di Pistoia. Daniele, anche tu hai ragione. Sì, è vero, sarebbe andato all'Inter e comunque avrebbe accettato questo ruolo, insomma, di vice, no? Ufficialmente di vice. Io lo definirei, credo ovviamente il nostro amico stia parlando di Bernardeschi, io lo definirei un giocatore involuto. Che a dispetto di un talento importante si è un po' perso nel suo vagabondare per il campo e non ha saputo mantenere le altissime aspettative che c'erano su di lui. Mario Zionic, come si fa a dire che Suarez avrebbe fastidio a Dybala? Ricordo che il pistolero ha giocato con Messi e Neymar, sappiamo tutti cosa hanno fatto quei tre insieme, ma non è fastidio. Io sto facendo un'analisi più approfondita di quelle che sono le caratteristiche di Paolo e del Paolo che abbiamo visto quest'anno. Temo che che ci possa essere qualche problemino con Paulino, che sarebbe costretto ad allontanarsi un po' dai 16 metri, come ho ripetuto più volte Paolo, deve avere il mancino pronto e la porta aperta, deve calciare. Più lo avvicini e più Paolo te la butta dentro, più ti regala perle meravigliose e gol pesantissimi. C'è un Ricritango Bernardeschi, un buon giocatore che però, se costretto a fare le due fasi, perde lucidità. Poi ce ne sono tanti altri, ma andiamo con gli audio.
Ciao Nicola, sono Gianluca da Roma.
Ciao Gianluca.
A me Dzeko e Suarez piacciono tutte e due. A me l'unica cosa che dà fastidio è che a 34 anni pigliano 7 milioni di stipendio. Cioè, non è che ci ritorniamo nel gruppone come Higuain dopo e so cavoli amari. Speriamo che arriva uno e due, magari.
Grazie.
Sarebbe la ciliegina. E poi un bel centrocampista, un tipo De Paul. Ciao a tutti.
Ma De Paul è lontanissimo, ragazzi. Stavo leggendo che probabilmente potrebbe andare a giocare in Premier League. Queste sono le ultime voci che stanno arrivando su Rodrigo De Paul. Prego.
Non può essere, infatti non è. Questa è la Juventus che insegna, Platini scommette. Arbitro, mi scusi,
a proposito,
non è
di
per
Lombardo.
Interferire sul lavoro, però Paolo Rossi era fuori gioco, io l'ho visto che stando nella...
Oh, il grande Ronzo Canà, a proposito di Longobarda, prima ho citato la mitica Longobarda. Abbiamo anche altri... No, allora vado a leggere... Approfitto e vado a leggere quelli di testo mentre Federico carica gli altri audio. Buongiorno Nicola, spero che non si ripetano più gli errori come il rinnovo di Khedira. E quest'anno sono contentissimo di non vedere più far parte della nostra mediana il grandissimo Gamba di Legno Matuidi. Saluti Mario da Napoli, assolutamente in disaccordo con te Mario. Sono stati due giocatori straordinari, sia Sami, ok, per il rinnovo va bene, sono d'accordo con te. Che Matuidi è stato un giocatore importantissimo per questa Juventus degli ultimi anni. Piace lo stesso discorso di Douglas Costa, posso anche tenerli entrambi, ma la tenuta fisica non possiamo più vivere di incognite ma di certezze, scrive Francesco. Ciao Nicola, io non credo che Pirlo giocherà spesso con il tridente. Con l'arrivo di Dzeko Suarez penso che Kulusevski sia la prima scelta per supportare i due attaccanti. Dybala sarà un cotitolare, Piero. E questo è un argomento interessante, l'abbiamo anche trattato, è una mia preoccupazione, non è una preoccupazione, un dato di fatto. Con Kulusevski come ci mettiamo, come giocheremo? Dybala, io sono un po' preoccupato per la stagione di Dybala, sia con Kulusevski, cioè, Suarez più Kulusevski, sarei un po' preoccupato. Andiamo con i messaggi audio.
Ciao Nick, Ivan da Zola Predosa.
Ciao Ivan.
Ascolta, ma non è che c'è questa cosa, cioè Dzeko va all'Inter e Suarez alla Juve?
Quella cosa che abbiamo.
Io ho anche questo dubbio.
Dzeko all'Inter e Suarez alla Juve, ma ragazzi, teniamole vive queste ipotesi, sono interessanti, ne parlavo anche prima in redazione. Tra poco dai, cercheremo di capire se davvero ci può essere questa possibilità. Anche perché leggevo qualche cosa su, ho letto di indiscrezioni su Lautaro, no? Che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, addirittura che potrebbe fare un'importante offerta all'Inter. Allora lì l'Inter si potrebbe tirare indietro e magari far partire l'argentino, non lo so ragazzi. È chiaro che poi avrebbero bisogno di un attaccante. È bello però questo intreccio di mercato, è veramente un giallo da risvolti inattesi, potrebbe essere un giallo da risvolti inattesi o forse attesi, non lo so, però un giallo sicuramente. Prego.
Nicola, Federico da Roma.
Ciao Federico.
Senti, ma tu che ne pensi di questa attenzione costante e continua mediatica per il Milan, che ha acquistato un giocatore che tra le altre cose è arrivato ultimo con la sua squadra e che, credimi, io ho visto molte partite, non ha mai fatto la differenza. Cioè non se ne può più, è un continuo.
Sì, c'è un po' di esaltazione per il nuovo Milan, anche con l'acquisto di Tonali, che comunque io l'ho detto tante volte ragazzi, a me è sembrato strano, a prescindere dalla bella storia di legame affettivo con il Milan che aveva il ragazzo tifoso del Milan sin da bambino. Però che Juve, Inter, soprattutto la Juve, si sia ad un certo punto defilata su Tonali, giocatore italiano, prospettive, tutto quello che sappiamo. Buon centrocampista, sono d'accordo con te. Buon centrocampista, potrebbe diventare un ottimo, poi grande, non lo so, ma in questo momento buon centrocampista. L'ho visto giocare anch'io diverse volte, mi è piaciuto, altre volte meno. Con occasione mi è piaciuto, altre volte meno, non l'ho visto così determinante, ecco, questo lo voglio dire. Comunque si è trovato anche in una situazione abbastanza complicata in questa stagione delle rondinelle. Allora, mezzogiorno in cui, okay, non lo devo dire perché adesso c'è il segnale orario, vabbè, comunque più o meno è mezzogiorno, poi magari, ma lo dobbiamo fare lo stesso il segnale orario perché l'ho detto che è mezzogiorno. Sì, no, non facciamolo, dai, mezzogiorno e buonanotte, torniamo tra poco. A tra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
In questo momento, bentrovati amici di Radio Bianconera, secondo tempo di questa puntata del 15 settembre di Stile Juventus. Nicola De Bonis al microfono, Federico Rossi alla parte tecnica. Allora, tanti messaggi, ma tra poco andremo a collegarci con Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, per fare il punto su quanto sta accadendo. Stavo durante il break, sono andato anche ad informarmi un attimo sulla vicenda di Rodrigo De Paul, che sembrerebbe indirizzato verso, come dicevo, la Premier League, verso il Leeds United. Queste sono le voci che stanno circolando, ma non lo so, io, beh, nel senso, a me è piaciuto molto Rodrigo De Paul ultimamente. Fossi lui probabilmente avrei cercato, non so, una squadra un po' più blasonata per potersi esprimere. Staremo a vedere. Comunque piaceva a tanti club in Serie A, ma sembrerebbe appunto che possa andare in Premier League al mitico Leeds United, che però insomma non è una squadra che non è più ormai da tanti anni, da tantissimo tempo, ad altissimi livelli. Comunque staremo a vedere. Tante domande anche su De Sciglio, ne ho lette un paio. Mi chiedete se, ci chiedete se De Sciglio potrebbe andare alla Roma in un eventuale giro, no? di uomini con Edin Dzeko che raggiungerebbe poi la Juventus, ma vedo che si stanno scatenando le fantasie dei nostri tifosi bianconeri per quanto riguarda appunto questa vicenda, questo giallo, ormai definiamolo così, del centravanti, del prossimo centravanti della Juventus. Cerchiamo di capirci qualcosa di più su tanti temi, su diversi temi, su almeno 3-4 giocatori. Mi faccio aiutare da Niccolò Ceccarini, che ringrazio. Ciao Nick, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Ben trovato caro Nick, grazie per la disponibilità. Allora Nick, partiamo dal giallo, no? Dal giallo, lo possiamo dire la signora in giallo? Sì, ci sta bene in questo caso. La signora in giallo, che succede Nick? Cosa si sta muovendo e verso chi si sta muovendo?
Ma io credo che la Juventus, cioè, allora, qui bisogna partire da un assunto molto chiaro, cioè che Milik, per Milik la Roma e il Napoli hanno trovato l'accordo, e questo è un punto di partenza importante per capire.
Hai conferme anche tu su questo? Dunque.
Sì, okay. No, sono d'accordo, poi c'è chi ha delle cifre, chi ne ha altre, comunque le due società sono d'accordo. Ora si tratta di capire se Milik accetta la Roma, perché se Milik accetta la Roma il giro può partire, perché Milik va alla Roma e Dzeko a questo punto secondo me ha molte possibilità di andare alla Juventus, che allo stesso tempo non ha mai abbandonato la pista Dzeko, perché Suarez o non Suarez, lì un margine di rischio c'è sempre su Suarez, e quindi la Juventus non si può permettere di trovarsi impreparata qualora, certo, ci fosse un problema.
O però tu così ci Suarez. Stai dicendo che rimane comunque l'uruguaiano la prima scelta?
Ma insomma, se loro loro con Suarez hanno l'accordo. Il problema è che avere l'accordo con Suarez oggi è già molto, ma non è tutto, perché lui deve fare questo test, questo esame. Poi, dopo che l'ha superato, le pratiche devono essere condotte a buon fine. E se lui non si libera dal Barcellona, l'operazione va chiusa entro il 5 di ottobre. Perché se tu devi, tra virgolette, dare un'indennizzo, se non si svincola dal Barcellona, allora il problema è importante, perché entro il 5 di ottobre la Juventus deve chiudere l'operazione col Barcellona, trovare un accordo col Barcellona, ma non è quello secondo me il grande problema. Il problema è avere il passaporto o quantomeno lo status di comunitario entro il 5 di ottobre, quando chiude il mercato. Se invece,
questo è un altro argomento, certo.
Ecco, se invece Suarez si svincola dal Barcellona, lui entra nel regime degli svincolati e quindi non c'è più tassativa la scadenza del 5 di ottobre. Okay. Però la Juventus è sempre appesa a questo status di comunitario, che la domanda è: in quanti giorni può arrivare? 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, un mese? Chi lo sa? Io sinceramente non ho la più pallida idea.
Insomma, ci dici, dipende soprattutto da questa vicenda.
Dipende anche da questo, perché la Juventus non può aspettare troppo.
Ma anche o soprattutto?
Esatto.
No, dicevo anche o soprattutto, quello che vorrei.
Tutte e due, anche e soprattutto, perché comunque alla fine, cioè, voglio dire, sta poi il mercato è strano, metti caso che poi la Juventus oggi non ha il centravanti e non si può permettere di sbagliare la mossa, no? E quindi deve stare su più tavoli necessariamente. Ecco perché ti dico, se poi Milik dovesse accettare la Roma, a quel punto la Juventus potrebbe anche decidere di stringere su Dzeko, e poi non lo so se a quel punto andrebbe continuamente a lavorare ancora su Suarez o meno. Io questo non sono in grado di prevederlo, perché non è che me l'hanno raccontato ovviamente le loro strategie. Però poi, cioè, la Juventus due centravanti li deve avere, perché mettiamo che ci sia uno tra Dzeko e Suarez, però poi ne serve un altro, perché comunque il campionato è lungo, cioè
abbiamo parlato,
non può fare una stagione senza un altro centravanti.
Ed è Ken, probabilmente è lui il ragazzo,
sì, io penso di sì,
che hanno puntato.
Sì, io penso che sia lui, sinceramente. Penso che sia lui. Però, sai, penso che sia lui, non è detto che sarà lui. Certo. Devono andare a prendere un attaccante giovane. E Ken potrebbe essere una buona soluzione. Magari riprenderselo in prestito per una stagione. Insomma, ci sono tante cose. Quindi, e poi nel momento in cui... Vabbè, questo era il discorso del centravanti. Poi, nel momento in cui dovessero cedere Douglas Costa, a me non lo toglie nessuno dalla testa, che con quei soldi farebbero un tentativo per Chiesa.
Ah, tu rimani, sì, su questa vicenda, la tieni calda?
Io la tengo calda, perché ho la sensazione che questa sia sempre, io ormai, quant'è che sono 2 anni che ci sentiamo sulla,
no, ma poi tu comunque conosci quella realtà della Fiorentina, sì, bene,
ma
dunque,
ma perché comunque la Juventus è la società che ci è andata un passo da Chiesa, quindi io non vedo perché non ci dovrebbe riprovare, a maggior ragione se dovesse vendere Douglas Costa. Chiaro, ti dico anche che la valutazione della Juventus oggi su Chiesa è 40 milioni, non di più. Cioè, siamo ben lontani dai 60 e passa, no? Che magari la Fiorentina pensava di poter chiedere. Però oggi la Juve, se dovesse fare un investimento, avesse la possibilità di fare un investimento per Chiesa, il budget è massimo 40 milioni di euro.
Nick, a proposito di Viola, tra passato e presente, un'altra cosa che ho chiesto, che sto chiedendo, che sto trattando nella puntata odierna: cosa succederà? E se succederà qualcosa con Federico Bernardeschi, perché io in questo momento non so collocarlo eventualmente nella nuova Juve.
Ma io su Bernardeschi, ora io sinceramente non ho visto mezzo allenamento della Juve, e quindi non ho la più pallida idea di come voglia giocare Pirlo, perché insomma tutti si avventurano a dire farà quello, farà quest'altro, però insomma è ancora un po' difficile, no, pensare quale sarà lo schema definitivo della Juventus di Pirlo. Io credo che l'idea di farlo diventare un esterno sinistro a tutta fascia non sia totalmente fuori, voglio dire, fuori dalla realtà, perché potrebbe anche diventare un grande laterale di spinta leggermente arretrato invece che offensivo. Ecco, insomma.
Questa è una cosa che stimola, stuzzica un po'. Alcuni tifosi bianconeri, alcuni dei nostri ascoltatori lo hanno trattato questo argomento. Sì, chissà che possa...
Cioè, non ho nessuna certezza, però magari cioè una Juventus che gioca un po', come posso dire, a trazione offensiva già con gli esterni, come spesso succede in tutte le grandi squadre europee, no? Penso per esempio quando il Barcellona aveva Dani Alves, partiva da destra basso, ma in realtà era un'ala, no? Certo. E quindi, oppure se pensi
Roberto Carlos,
bravo, oppure pensi a Marcello, che Marcello sì. Cioè, lo definiscono un esterno sinistro, ma Marcello,
però con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, insomma, stiamo parlando di monumenti,
sto facendo ovviamente però sto dicendo
un po' di caratteristiche, sì,
qualcosa. Questo volentieri faceva le sovrapposizioni offensive con l'attaccante esterno, questo per farti capire che magari in certe situazioni la Juve potrebbe giocare anche con Quadrato e Bernardeschi terzini, per dirti, se facesse una difesa a 4 in alcune situazioni. Quindi io però ho capito che a oggi, se c'è uno che esce tra gli esterni, allora mettiamo,
ma tu hai contatti ovviamente, no, perché segui il calciomercato, hai contatti, mi aiuti a capire loro che stanno portando fuori, loro ovviamente inteso come Juventus, Stanno portando voi operatori di mercato un po' fuori strada?
No, no, non è che ci portano fuori strada, è che questo è un mercato complicato per tutti, la verità è questa, cioè, e soprattutto per la Juventus, che secondo me rispetto al passato si vede oggi costretta prima a vendere e poi a comprare, e se ci penso è un fatto nuovo, cioè, come è la storia degli ultimi anni della Juventus, non è mai accaduto, no? che oggi devi fare un'uscita per fare un'entrata, giustamente, perché c'è da tenere presente poi anche esigenze, e quando devi fare questo devi giocare parecchio di incassi, e non è facile, perché poi oggigiorno, cioè, vendi anche male, purtroppo, dico, no, perché con la crisi, certo, col Covid che ha condizionato il mondo intero, cioè anche oggi fare delle operazioni in uscita al valore del giocatore è dura, perché ce ne sono pochi soldi che girano, questa è la verità.
Nick, cioè, ma che dirà secondo te come si risolverà questa vicenda?
Ma io credo che cercheranno di vedere se arrivano sempre a una sorta di risoluzione consensuale, io penso sia questo, magari se riescono a fare un'operazione stile Higuain, io penso che questa possa essere la strada, però ancora non hanno trovato un accordo, per chi dire, quindi, e stanno continuando ad andare avanti. Cioè, guarda, è un mercato difficile per la Juventus, però la Juventus non è l'unica che ha queste difficoltà, perché oggi tutti i club, certo, devono gestire questo momento cercando di non far minusvalenze, perché poi il rischio grosso è che poi alla fine vendi i giocatori magari a un prezzo molto più basso rispetto a quello che è l'effettivo valore. Cioè, la verità sarebbe...
Vabbè, già è maturata con Higuain una minusvalenza, no?
Sì, sì, no, dico, però magari minima, perché è il quarto anno che ha la Juve, quindi, cioè, però ti dico, la cosa migliore oggi per ogni club è rimandare tutto di un anno, perché tra un anno magari ci, cioè, sarà sempre i postumi e i post crisi, però ora siamo proprio nel vivo, capito? Quindi magari tra un anno possono succedere altre cose, però i club devono lavorare, devono investire, devono fare delle operazioni o fare gli scambi che ti permettono comunque di tenere inalterato il bilancio, oppure cercare di vendere. Cioè, il Napoli per esempio oggi è alle prese con la cessione di Koulibaly, che magari se lo vendeva l'anno scorso, no? Estate 2019 potevano anche sfiorare i 100 milioni, oggi fanno fatica ad arrivare a 70, capito? Cioè, e questo la dice, e stiamo parlando comunque del Manchester City. Cioè,
e mi sembrano, fammi dire che mi sembrano tanti anche 70, gli ultimi due stagioni Koulibaly, insomma.
No, ma se pensi che, voglio dire, Coutinho, quanto è stato pagato Coutinho, 150 milioni, cioè capisci?
Mamma mia. Alla fine, Coutinho, 150 milioni.
Ma per dire, capisci? È normale poi il Napoli che da 100 milioni... Se
come se uno scarabocchio mio venisse no, messo ma in mostra al Louvre, dai, per favore.
Hai ragione, però siccome gira queste cifre, io è giusto che ognuno ci provi, no? Cioè, perché deve... Cioè, perché se un giocatore può costare 150... Cioè, se tu pensi che oggi Cardi è stato venduto a 55 milioni e Coutinho, no, ti dico 105, mi sembra 130, cioè ora non mi ricordo bene.
Certo,
ma Cardi è uno che, cioè, il Coutinho è bravo, ma il Cardi è un bomber, cioè non ci può essere questa differenza tra Cardi e Coutinho, capito? Però il mercato...
Ma Coutinho è vivo? Gioca ancora, no? Perché?
Sì, certo che gioca, no, ma è un giocatore forte, però...
No, scherzo, dai.
Sì, no.
Sì, però non è, insomma, non è che proprio ha rispettato, cioè, tutto quello che erano.
Voglio dire, cioè, capisci, Dembélé è stato pagato anche lui un sacco di soldi, eppure rendimento, ma questo perché se tutte le società spostano questi soldi è normale che gli altri facciano le loro richieste, poi tra chiedere e ottenere c'è la sua differenza, però comunque sì, è giusto che se te mi viene a chiedere un giocatore io ci provo, è normale, cioè, ma io vuol dire, se la Juventus domani arriva un club e gli chiede Dybala e deve fare 100 milioni, sotto 100 milioni non ci si mette a sedere, è chiaro che poi oggi a 100 milioni fa fatica a vendere anche Dybala, però giustamente io li chiedo, poi vediamo che succede.
No, beh, questo assolutamente
per dire,
sì. No, sì, ho capito. Nick, per proprio un'ultima battuta, so che ci devi salutare, questo perché me l'hanno chiesto in diversi ascoltatori, possibile, c'è questa possibilità che De Sciglio vada alla Roma?
Ma sapevo che c'era anche Villarreal, sinceramente.
Sì, se n'era parlato, però sembrava fosse sfumata la cosa, ho letto ieri, non lo so.
Ma guarda, diciamo che c'è un po' di interesse, ma ancora secondo me, cioè, è una possibilità, mettiamola così, è una possibilità.
Teniamola viva, sì, teniamola viva come possibilità, anche per il discorso ovviamente di Dzeko. E proprio un'ultimissima, Nick, perdonami, 40 secondi. Leggevo di Rodrigo De Paul verso il Leeds, ma a me sembra strano che questo giocatore non trovi una collocazione più blasonata, perché credo che abbia fatto veramente molto molto bene.
Ma il problema è che oggi in Italia chi va a spendere 35 milioni per un giocatore? Cioè, fanno fatica tutti. Cioè, non è che De Paul deve... De Paul, si parla dell'estero, perché l'estero oggi c'è ancora qualche club che può leggermente offrire di più rispetto a un club italiano. Il problema di De Paul è questo, cioè, no, non che non lo vogliono in Italia, è che in Italia, per l'Italia, per le cifre che vengono fatte, costa tantissimo. Cioè, se De Paul costasse...
Beh, però dai, 35, no. Ma credo che 30-35 sia il prezzo giusto per De Paul. Giovane, però è ancora giovane, giocatore.
No, 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 ma io si ritorna lì, sono d'accordo con te. Ora poi bisogna capire anche l'Udinese che farà, perché a quanto ho percepito De Paul, tutta questa voglia di restare a Udine, insomma, l'anno scorso nella penultima giornata di campionato lui fu molto chiaro e lui disse che insomma sperava di poter andare a giocare, no, in un club che gli desse la possibilità di lottare per l'Europa. Cioè, se anche quest'anno lo tengono, io sono convinto che poi saranno costretti a venderlo a gennaio, però dovranno abbassare un po' le pretese, perché altrimenti rischia di rimanere lì anche De Paul.
Certo. Nick, grazie. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, Nick. Ti seguiamo ovviamente anche su TMV Radio dalle 17 alle 19 con tutti gli approfondimenti con Niccolò Ciccarini e gli altri colleghi da Firenze sul calcio mercato. Un appuntamento da non perdere. Allora, amici, diversi messaggi. Tra poco verrò da voi. Voglio però giocare un po', voglio divertirmi, voglio sognare. Dai, sognare. Allora, prime tre gare di campionato affronteremo la Samp, lo sapete tutti, domenica 20:45, poi faremo visita alla Lupa Giallorossa per la seconda e poi incroceremo il Napoli di Gennaro Gattuso. Prime tre gare di campionato, secondo voi, dai, quanti punti otterrà la Juventus? Sbilanciatevi, 3-4-0, 5-4-2-5-3-2-4, Samp e Napoli in casa, Roma all'Olimpico, ovviamente, stadi deserti, come sapete tutti, senza pubblico. Secondo voi, voglio modificare un po' la mia domanda. Di cosa vi accontentereste, visto anche il momento delicato, la stagione complicata e tutti i problemi che conosciamo? Allora, dico la mia. Io, se la Juventus ottenesse 6 punti, sarei contento. Sarei già contento. Con una sconfitta nelle due partite, sarei già soddisfatto, perché 6 punti è un buon bottino, perché è una Juve tutta da scoprire, perché c'è tutti gli argomenti e fattori che abbiamo trattato decine di volte. Io mi accontenterei di 6 punti, due vittorie e una sconfitta, perché ci potrebbe essere lo sgambetto, no? Le prime giornate potremmo rischiare uno sgambetto, ripeto, perché siamo in una situazione delicata, lo sono anche le altre squadre, però la Sampdoria di Ranieri ha cambiato poco. La Roma ad oggi ha qualche problema, ma non ha cambiato tantissimo. Se dovesse rientrare Smalling, sarebbe più o meno la squadra dello scorso anno, pre-ritorno di Zaniolo. Forse non ci sarà Dzeko, ma ci potrebbe essere Milik. E poi c'è il Napoli anche, che la struttura più o meno è rimasta quella, con lo stesso allenatore, dunque sarebbero un po' più avvantaggiati rispetto a noi. Allora vi chiedo, al 340-5425-324, cosa vi aspettate dal punto di vista dei punti dalle prime tre gare di campionato? Io l'ho detto, io credo che, io personalmente, due vittorie e una sconfitta la prenderei, l'accetterei, perché so che il percorso non sarà semplice, soprattutto all'inizio. Però ovviamente, se fossero 9 punti sarei felicissimo, ma 7 sarei felice e 6 mi accontenterei, dai. Dai, rispondeteci, sono curioso. Vogliamo andare con qualche audio? E andiamo, allora.
Ciao, scusate, Michele.
Ciao Michele.
È 3 settimane che andiamo avanti con Suarez, Dzeko che deve venire, Suarez deve fare l'esame, ma mi domando, ma gli osservatori juventini in giro per il mondo, qualcuno di in gamba che magari diventa una rivelazione come succedeva una volta, è impossibile?
Grazie. Io, scusate, però mi son distratto un secondo nell'ultima... momento della riflessione. Ho ascoltato bene la prima, poi purtroppo non ho seguito bene la chiusura del messaggio. Lo possiamo riascoltare, Federico? Perdonami. Ok, dai, allora ascoltiamo un altro, poi magari ci ritorniamo. Scusatemi, ma purtroppo ero distratto da una cosa che stavo... cercavo di ascoltare l'amico e leggere una cosa che mi era stata inviata. Prego, perdonatemi.
Radio Bianconero, sono Crisci Riccardo da Genova.
Ciao!
Regione Liguria. Volevo chiedere, ma questa idea è Sharawi? È solo un'idea oppure la Juve
me la
vuole
stai
veramente prendere? Solo questo volevo
dirvi. Grazie amico. Me lo stai dicendo tu adesso, sinceramente non ho letto nulla su questo discorso di Al Shaarawy, magari anticipato tutti, amico nostro, non lo so. Prego, andiamo con gli altri.
Ciao Nicola, sono Raul da Parigi. Ma ciao, secondo Raul. Voi, se Pirlo giocasse col 4-2-3-1, i due sono Rabiot, McKennie, Arthur e compagnia varia, Bentancur, eccetera, eccetera, quindi a due. Poi, terzino destro quadrato, poi a destra Kulusevski, dietro la punta Dzeko, perché secondo me arriverà Dzeko, perché è quello più adatto al gioco di Pirlo. Poi dietro di lui c'è Dybala, trequartista, a sinistra Ronaldo. Secondo me
quando giocheresti con Kulusevski, Dybala, Dzeko e Ronaldo,
c'è il maestro che comanda,
bisogna sì, sicuramente comanda lui, ma non lo so, saremmo forse un po' più sbilanciati con la lancetta in avanti, non lo so, prego, però magari in alcuna occasione potremmo vedere questa soluzione, perché no? Ragazzi, dobbiamo aspettare. Io, se volete, vendo fumo. Se volete, metto qua e faccio il venditore di fumo. Non lo so. Dobbiamo aspettare. Non ho indicazioni per poter dire niente. Giochiamoci, proviamo, immaginiamo, ma poi concretamente abbiamo un pugno di mosche tra le mani. Prego.
Ciao, Double Nick, Lorenzo da Colle Valdese. Una domanda per Nicolò Ceccarini, velocissima. Piazza, quante possibilità di rimanere
Da Juventus? Grazie.
Ciao, complimenti, a presto, grazie, forza Juventus.
Grazie. Piazza, staremo a vedere anche la situazione di Piazza. Siamo contenti che abbia segnato in amichevole. Il ragazzo vuol giocare, vuol ritrovare continuità. Probabilmente la Juve lo manderà a giocare e lo terrà comunque sotto controllo. Io ho questa sensazione. Poi torno a quello che ho detto qualche istante fa. Non lo possiamo sapere perché non sì, le voci, ragazzi, le voci sono belle, interessanti, importanti. Io personalmente, se non ho nulla di concreto, posso con voi immaginare alcune situazioni, ma siamo troppo lontani da una nuova Juventus da immaginare, da disegnare, troppo ancora lontani. E questo avverrà nel giro di un paio di settimane, ne sapremo di più e poi partiremo. Partiremo con gli uomini dal 5 ottobre quando si chiude il mercato, il 6 ottobre quando tutto sarà chiuso, inizieremo il nostro vero, concreto, reale percorso per la stagione. Prego.
Ciao Nick.
Buongiorno.
Allora, tra Roma e Napoli un pareggio ci può stare, quindi dico 7 punti. 7.
Grazie. Rispondete, vedo che vi state scatenando anche con i messaggi di testo. Insomma, di quanti punti vi accontentereste per le prime tre gare? Io ho detto, a me starebbero bene anche 6 punti, insomma, 2 vittorie, eventualmente una scivolata, uno sgambetto alle prime giornate ci potrebbe anche essere, non lo so, anche perché affrontiamo comunque squadre importanti, anche loro hanno dei problemi, però sai, giocare con Roma e Napoli non è mai semplice, no? Vedremo, la Roma comunque giocheremo all'Olimpico, ok, lo stadio chiuso, bla bla bla, però è sempre Roma-Juventus, qualche insidia c'è, come c'è qualche insidia ovviamente ad ospitare il Napoli di Gattuso, e dunque vedremo, dai. Io ripeto, 6, mi accontenterei, però magari fossero 9 o 7, insomma. Io vedo alcuni amici giustamente dicono 5, 3, magari una vittoria e due pareggi, anche questa. Però preferisco 6, perché devo averne 5, scusate? No, io preferirei 6 eventualmente, no? Non mi accontenterei di una vittoria e due pareggi, preferirei 2, ragazzi, ormai 3 punti fanno parte di noi, insomma, dei nostri campionati, delle nostre vittorie da 30 anni, dal 90, che cos'era? 94-95, la stagione di Lippi, no? Prima di Lippi, insomma, con i tre punti, con le vittorie si vincono gli scudetti, con i pareggi non si vincono più gli scudetti, ormai da un trentennio, No, trentennio no, sì. 20 anni, quanto è passato? 20 anni, che dico 30 anni? No, e vabbè ragazzi, siamo 2020? 2020, 2024 sarebbero 30 anni dal 94, la matematica non è un'opinione, dunque sono 26 anni che ci sono i tre punti in palio per la vittoria, e ripeto, insomma, è più importante vincere che pareggiare, ma insomma da decenni, da un paio di decenni. Allora, possiamo ascoltare un altro messaggio? E allora ascoltiamolo, caro Federico.
Ciao Nicola, Eros di Ostia. Ciao, volevo farti due domande. Una, secondo te, l'eventuale cessione di Dzeko verrà fatta prima di Juve-Roma o secondo te la Roma aspetterà la seconda giornata per venderlo?
Interessante.
E poi una seconda domanda, prima, una cosa che volevo chiederti da tanto tempo, se mi puoi raccontare quell'aneddoto, quello riguardante Felipe Melo? Avete avuto una discussione?
Ah,
ho sempre dimenticato, sempre stato curioso di averlo, ho problemi. Ma sempre dimenticato.
Non ho problemi, nel senso che io nel periodo in cui Felipe Melo era alla Juventus, dopo un po' di tempo, avevo veramente mi arrivavano tante notizie, no? Perché avevo tanti amici anche che guidavano la Juve, insomma, questo ragazzo veniva un po' criticato per alcuni comportamenti dai compagni, anche da chi insomma lo seguiva dal punto di vista tecnico, insomma ci si lamentava. Piaceva come calciatore complessivamente, ma alcune cose che poi abbiamo visto in campo facevano arrabbiare, no? Veramente delle stupidaggini. E io ad un certo punto ho portato avanti un po' una campagna contro Felipe Melo, dicendo: questo non è da Juve, rompe le scatole, in campo combina un sacco di casini, cioè liberiamoci di questo. E poi una volta è capitato che c'è stato un incrocio e ci siamo detti due parole, insomma lui ha detto: ah, tu continui a parlare male di me, gli ho detto: io parlo male del giocatore, non, secondo me non sei da Juventus e basta a te le tue stupidaggini. Che cosa accadde? Che poi il signorino andò insomma a conferma di tutto, che quello che dicevo era esattamente la verità, null'altro che la verità. Il signorino andò a giocare al mondiale in Sudafrica nel 2010. Ricordatevi un po' cosa è accaduto nel 2010 con il signorino, che cosa combinò nelle gare di eliminazione diretta tra Brasile e Spagna, forse tra Brasile e Spagna, non ricordo. Andate a vedere cosa combinò, partita ancora in equilibrio, che cosa combinò al 60esimo. Lo dovettero scortare al ritorno in patria. Quello era Felipe Melo, è sempre stato quello, ecco perché non mi piaceva assolutamente per la Juventus. E dunque ebbi una specie di chiarimento, ma di battibecco io gli dissi: per me non sei adatto ad un club come quello juventino, perché o cambi atteggiamenti o cambia aria. E ha cambiato aria, per fortuna, la Juventus, fatti l'ha allontanato. Dai, 12:32, tra poco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Lei non sa, caro Rossi, che io ho scritto il testo di questo inno, sa che gli anni, insomma, qualche annetto ce l'ho, eccolo qui, meraviglioso direi. Bentrovati amici, 12:37, Rossi se la ride ogni volta che mandiamo questo inno degli anni 20-30. Allora ragazzi, bellissimo, veramente bellissimo, dai poco me lo alzi un po', ma... fantastico, ragazzi. Che testo che avevo scritto, che scrissi, sentite. È stato uno dei miei pezzi migliori in assoluto. Bentrovati. Stavo cercando la partita incriminata di Felipe Melo al Mondiale 2010. Non era con la Spagna, erano i quarti di finale, erano con l'Olanda. Che cosa accadde, amici? Il signor Felipe Melo. Allora, Snyder porta Robinho, scusate, porta in vantaggio i verde oro al decimo del primo tempo. Snyder pareggia al 53esimo. Al 68esimo raddoppia ancora Wesley Snyder. Partita però in bilico, partita ancora che si poteva recuperare. Che cosa fa il signorino? Al 72esimo si fa buttare fuori per un fallo a centrocampo con rosso diretto. Non gliel'hanno mai perdonata in Brasile, ve lo posso assicurare. Ho tanti amici che fanno avanti e indietro Italia e Brasile, conoscono il calcio molto bene, mi hanno raccontato che non gliel'hanno mai perdonata. E se non sbaglio non tornò. Io prima ho detto dovete rientrare con la scorta. No, se non sbaglio lui non tornò in patria, tornò molto dopo, se, mi sembra che di ricordare bene questa cosa, che insomma mi rimase impressa, no? Non lo volevano proprio vedere, e questo era Felipe Melo, dai. È veramente un ragazzo, è un calciatore, un ragazzo che non aveva la testa per giocare a grandissimi livelli, punto, basta, finito qua il discorso. E poi la carriera ci ha raccontato queste cose, Il calciatore poi era un ottimo calciatore, a mio avviso, un bel centrocampista. Però va bene, dai. Abbiamo diversi messaggi, adesso scordiamoci Felipe Melo, abbiamo un altro Melo, Artur Melo, speriamo che il suo percorso sia completamente diverso, è ricco di soddisfazioni con la maglia bianconera, anche lui è un brasiliano, in bocca al lupo, siamo curiosi, siamo molto curiosi di scoprire quello che potrà dare il neo giocatore arrivato dal Barcellona. Tanti messaggi, rispondete anche su quella cosa che vi ho chiesto sui punti per le prime tre partite, insomma... di cosa vi accontentereste, ecco, diciamo così. Io vado a leggere qualche messaggio di testo in attesa di ascoltare i messaggi audio se possibile. Allora, ciao Nicola, mi accontenterei di 9 punti soffrendo un po', Piero. E beh, ti accontenteresti del massimo, comunque non è accontentarsi. Diciamo, ti piacerebbero i 9 punti, accontenterei. Di più non si può fare, 3x9 fa 3x9, scusa 3x3 fa 9. Però se vogliamo cambiare la matematica lo possiamo fare per Piero, 3x3 facciamo 10, così Piero è più contento, perché lui ha detto che si accontenterebbe di 9 punti in 3 partite, e beh, sarebbe il massimo. Grazie per le prime partite di quest'anno, oltre al risultato vorrei vedere quella voglia di fame di vittoria che l'anno scorso è mancata. Con Sarri si giocava per dovere, non per piacere, scrive Andrea, ma non è proprio così, dai, non esageriamo. Minimo 7 punti per ricordo che Maurizio Sarri ha vinto lo scudetto. Minimo 7 punti per rispettare la media inglese giocando 2 partite in casa, Claudio da Squinzano. Interessante, è vero. Ciao Nick, 7 punti vanno benissimo. Luciano da Senise. Mi accontenterei di non perdere, perché nelle prime giornate serve prendere fiducia. Le sconfitte laminano sempre, Angelo da Roma. Lo so, Angelo, però non è che vanno a minare nulla. Siamo proprio i primi vagiti, non è che andrebbero a minare nulla, secondo me. Un po' di scontento, un po' d'amarezza, ma... insomma, gli uomini di sport, gli uomini di calcio, i veri tifosi non farebbero nessun casino, perché comprendono la situazione, dovrebbero comprendere, me lo auguro, forse sono troppo positivo. Poi 5 punti, scrive un altro amico. Ciao Nicola, sono Andrea, ti sento spesso giustamente lamentare delle cifre che girano sulle cessioni dei giocatori, e sento io quanto te un patito di calcio e di Juve, ti chiedo, ti piace sempre lo stesso modo questo mondo calcistico? Rimpiango il passato, grazie. Rimpiango il passato, i soldi sono sempre girati, ragazzi, bisogna anche far chiarezza su questo, perché alcune volte io sento ex calciatori che magari hanno attaccato gli scarpini al chiodo, non so, nel 2004 o 2000, dire quelli da adesso sono strapagati. No, ma questo vale anche per i calciatori anni 80, anni 70. I calciatori, soprattutto delle squadre importanti, sono sempre stati pagati molto bene, la Juve un po' meno, soprattutto la Juventus Bonipertiana era molto rigida da questo punto di vista. Però questo è un po' un luogo comune, non qualcosa a cui si attaccano spesso gli ex calciatori, dicendo loro guadagnano tantissimo, e guadagna all'epoca, rapportato all'epoca, guadagnate tantissimo anche voi, amici cari. Dunque sì, non rimpiango niente, io rimpiango non rimpiango niente, perché i soldi sono sempre girati nel calcio, a partire dagli anni 60 sono sempre girati. Soprattutto dagli anni 60 in poi il calcio, a mio avviso, cambia, fino a fine anni 50 un po' meno, ma i soldi, ragazzi, i calciatori, le società ricche e soprattutto i calciatori acquistati da queste società hanno sempre portato a casa tanti soldi, rapportati alla fase, ma tanti soldi, perché Charles e Sivori prendevano tanti soldi. Perché gli anni 70, ripeto, forse un po' meno, ma comunque erano dei privilegiati, perché beccavano bene anche grazie ai premi, soprattutto la Juve di Boniperti, era una Juventus che con i premi ti arricchiva, con le vittorie, tu vincevi e la Juventus ti dava veramente qualcosa di importante. E poi con l'arrivo di Berlusconi nel calcio cambia tutto, cambiano le cifre e scoppia un gran casino che stiamo ancora vivendo, insomma. L'arrivo di Berlusconi, che insomma gira un po' le carte in tavola, e anche noi ci siamo dovuti esporre facendo dei passi che non erano assolutamente nella nostra tradizione, per cercare di rimanere in coda a quel Milan, a quell'Inter. Però iniziò il Milan, poi il Napoli, poi l'Inter, anzi Milan, Inter in assoluto, poi Napoli, insomma tutte squadre che investivano tantissimo. Noi, Vialli e Baggio e quello e quant'altro, nel 90 con la rivoluzione Schillaci, Baggio, Wessler, Di Canio, spendevamo un pacco di soldi, e non era da Juve come tradizione. Però dai, ripeto, no, il calcio, i soldi nel calcio sono sempre girati, dunque boh, non lo so, è inutile star qui a parlare, beh, però ti manca quel tipo di calcio. Mi manca quel tipo di calcio giocato, non, perché quello che circolava intorno al calcio era la stessa cosa più o meno. L'ho vissuto, ragazzi, attenzione, tra virgolette favoritismi, no? Cioè, il calciatore era una star negli anni 70 e negli anni 80, ve lo posso assicurare, come è ora, e aveva comunque un conto in banca importantissimo come ora. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. 7 punti nella migliore delle ipotesi, Mario da Ciampino, io spero di fare 5 punti per Luigi da Copertino. Adesso ascoltiamo i messaggi, ma ci abbiamo Pavan? Ah no, e se vogliamo chiamare, se no rischiamo di non acciuffarlo prima del termine della trasmissione. Io spero di fare 5, solo letto. Nicola propone Iacobelli, sta dicendo che arriverà Giacomo per 16 milioni, mi sembra molto generoso come costo del cartellino per un 34enne, per il resto se è così benvenuto, saluti Marco. Ciao Marco. Poi andiamo avanti. Ciao Nico, Claudio della Spezia, 9 punti, giocando bene o male, non facciamoci scrupoli fino alla fine. Grazie. Abbiamo gli audio anche da ascoltare, ci riusciamo Fede, poi raggiungiamo Massimo per la chiusura, il nostro Massimo Pavan. Capito ragazzi, torno un attimo su quello che stavo dicendo prima, i soldi sono sempre circolati nel mondo del calcio e dunque ripeto, a me manca, può mancare la vicinanza, ecco, eravamo più vicini alla squadra, lo eravamo anche noi quando abbiamo iniziato questa professione, insomma adesso ci sono limiti invalicabili, no? I rapporti sono lontanissimi, non ci sono rapporti. Fino a qualche anno fa avevamo rapporti, contatti continui anche con i calciatori, con qualcuno della dirigenza. Adesso c'è un muro eretto dal nuovo modo di fare comunicazione di tutti i club, perché ci sono sempre tornando ai quattrini, delle linee da rispettare, perché se io ti do diverso nelle casse tot soldi ogni anno, tu le interviste e quant'altro le devi rilasciare con me. Diventa tutto molto complicato, insomma le PDV da questo punto di vista vanno poi ad indirizzare, no? Quella che è la comunicazione, ma non si potrebbe fare altro perché ripeto, tirano fuori fior di quattrini, non è che loro possono intervistare, non so, Dzeko domani mattina, io magari il pomeriggio posso portarlo in trasmissione, non può accadere perché ci sono dei diritti televisivi importanti, dei soldi che vengono versati nelle casse dei club, che sono forse i soldi, anzi escludiamo il forse i soldi che fanno vivere il pallone. Ascoltiamo gli audio intanto, se non riusciamo a raggiungere Massimo, così diamo spazio ai nostri amici. Fede, ok, allora abbiamo raggiunto Massimo, poi magari ascolteremo gli audio tra poco. Buongiorno e bentrovato al nostro Massimo Pano. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Bentrovato. Allegria, cortesemente, grazie.
Sì,
ecco, ecco. Caro Pavanopoli, come sta?
Un piacere. Bene, grazie.
Eccolo, l'ha visto, ha alzato il tono della
voce. Tutto bene.
Massimo, tutto bene. Che sta succedendo? Che cosa sta bollendo in pentola? Abbiamo ascoltato prima Niccolò, Ceccarini, ci ha detto qualcosa. Immagino che più o meno, insomma, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, no? In questo momento sembrerebbe un po' più avanti col testone Edin Dzeko rispetto a Suarez, dimmi tu.
Sì, direi di sì, perché comunque la Roma che prende Milik è una situazione importante, perché sbloccherebbe, cioè è stabile, credo che la Roma rimanga sia con Dzeko che con Milik. Quindi a questo punto la Juventus avrebbe la strada spianata per arrivare al bosniaco. Adesso qua si aprono tutti i ragionamenti su quale eventualmente possa essere la soluzione migliore tra Dzeko e Suarez, quindi libera interpretazione su quello che potrebbe essere il giocatore più funzionale, quello più adatto, quello migliore come costo investimento, quindi si apre un po' questa questione, questo dibattito.
E quanto ce lo porteremo avanti, Massimo? Ancora? Perché credo che siamo tutti un po' stanchi di questa vicenda.
Sì.
Un po' stanchi di questa vicenda, no?
Entro questa settimana si dovrà decidere su quale puntare, su quale giocatore andare, su uno o sull'altro.
Benissimo. No, no, ma va bene, questa insomma è la linea guida in queste ultime ore. Massimo, però io vorrei trattare altri argomenti, perché evidentemente ti seguo e ti leggo con i tuoi ottimi articoli su tuttojuve.com, insomma vado sempre ad informarmi. Awar, hai scritto qualcosa su Awar dicendo attenzione a non perdere d'occhio questa pista se la Juventus dovesse riuscire a piazzare qualcosa di importante in uscita. Perché dici questo, caro Massimo?
No, beh, allora, a mio parere la Juventus non è ancora la squadra completa, perché ci sono ancora dei ruoli che devono essere rinforzati a partire dagli esterni difensivi in centrocampo, perché se dovesse partire Khedira, come sembra, sarebbero in 5, forse devono essere in 6 per avere una massima copertura. E poi l'attacco, comunque sappiamo che servono, deve averne 4 elementi, non 3, quindi qualcosa in più rispetto all'eventuale arrivo di Dzeko o Suarez lo devi fare. Centrocampo, il nome più gettonato potrebbe essere quello di Awar, perché è un centrocampista totale, si muove lungo le linee, che sa fare l'interno.
Loro chiederebbero 35-40?
Anche 50.
Anche 50?
Sì, però si può trovare una modalità.
Loro sono il Lione, per chi non
sì,
non
sì,
lo
sa. Sì, una modalità di prestito con, diciamo, con il diciamo con una situazione che potrebbe essere un prestito oneroso con un riscatto, quindi si può trovare, a mio parere, una situazione positiva.
Ma io credo che bisogna ancora seguirla questa pista, sai? Così vado a naso.
Lui apprezzerebbe diciamo la pista bianconera, quindi un giocatore verrebbe molto volentieri. È anche uno di quei giocatori che ti permette di cambiare, cioè un giocatore completo, che sa anche fare, manca un po', quello che manca all'evento oggi sono i gol dei centrocampisti, lui ne ha fatti 7 due anni fa, ne ha fatti 9 l'anno scorso, quindi è un giocatore che secondo me di cui sentiremo parlare anche nei prossimi anni, se la Juventus dovesse prenderlo.
Sembra molto bravo questo ragazzo, ma molto bravo.
È un giocatore bravo tutto il tempo.
Ricordiamo Franco Algerino, carattere insomma abbastanza importante, ecco, insomma.
Sì, non è Zidane.
Non è Zizou.
Che Zidane era con le caratteristiche tecniche che aveva, sì. Riusciva ad abbinare a quella fisicità anche la tecnica sopraffina. Lui tecnicamente sa dare sicuramente del tu al pallone, però diciamo che fisicamente è un po' diverso.
Vedremo. Tutto ovviamente, però, tutto questo eventualmente potrebbe accadere se...
Se la Juventus cede almeno un giocatore.
Uno, in particolare uno solo?
Costa. Uno sicuro. Douglas Costa ti permetterebbe di coprire questa spesa.
Douglas verrebbe valutato adesso eventualmente?
30 milioni.
30 milioni. Dici 30 anni, 30 milioni. Un anno, un milione ad anno, ok.
Sì, praticamente. No, poi se praticamente consideri anche l'ingaggio che ha ancora di 2 anni a 6 milioni. Quindi.
Dunque andremmo, diciamo, con un tu dovessi cedere Douglas, 30 sì. Sarebbero 12. 42 milioni.
Più a 2 per sono 2 stagioni.
Andrebbero, risparmierebbe la 54. Juve quanto 54. Che sarebbero perfetti più o meno per andare dal Lione. E portare a casa a War, e anzi gli pagheresti magari anche un anno di contratto.
Sì, l'ingaggio sarà sui 3-4.
No, magari gli dai 45.
Glielo paghi in due tranche, comunque ci sarà una soluzione. Prestito oneroso, quello che
mi piace questa cosa. Cioè, no, non mi piace perché non vorrei perdere Douglas, però è interessante come prospettiva.
Come chiave di lettura.
Sì, chiave di lettura assolutamente alla Pavan. Proprio che io, insomma, sa quanto mi fido. Sa quanto mi fido di lei, caro Papanopoli. Lei invece di me non si fida affatto, nonostante ne abbia dette tante nel corso degli anni. A proposito di anni passati, no? Sai, un amico mi ha chiesto una cosa, mi ha chiesto un aneddoto su quando, torniamo indietro di 11-12 anni, quando massacravo, tra virgolette, Felipe Melo. Tu ricordi quel periodo? Non gliene lasciavo, non gliene lasciavo passare uno.
Però anche lui,
però avevo ragione. Lui mi mandò al comunale, no, vecchio, all'Olimpico mi mandò a quel paese.
Beh, ma anche lui non è che si, diciamo, faceva appunto, qualcosa per non farsi, insomma, voler male, perché diciamo quegli anni erano anni difficili,
insomma. Già difficili, poi lui, poi ci mettevamo anche le sue stupidaggini, insomma, non aiutava la squadra, giustamente io cercavo di di voler bene come sempre della Juventus. Allora Massimo, proprio un'ultimissima battuta, guarda, hai un minuto di tempo, mi dici, perché ne ho parlato, è stato uno degli argomenti più interessanti, più trattati, mi dici la situazione secondo te di Bernardeschi. Bernardeschi sta ricevendo offerte e non le sta accettando, o la Juve non lo vuol vendere Bernardeschi?
No, secondo me non ci sono queste offerte così allettanti.
Okay.
Più che altro potrebbe essere inserito in
scambio. Cioè tu dici manca l'offerta solo? Cioè se arrivasse l'offerta la Juve lo vende Bernard?
No, la Juventus l'ha proposto in qualche scambio e lui ha detto di no.
Ok.
E magari sono arrivate proposte un po' timide dalla Premier, però
che la Juve comunque Juventus... adesso quanto? Allora, noi lo pagammo 35?
Anche meno.
No, quanto lo prendemmo dalla Fiorentina? Non ricordo la cifra.
40, circa
40, è vero.
Sì, sì, sì.
No, allora non possiamo permetterci minusvalenza con Bernardeschi.
No, beh,
però 40 milioni adesso per Bernardeschi te lo dà un pollo, te li dà.
No, ma è stato ammortizzato, quindi da 30 lo puoi vendere. Okay, come Douglas Costa.
Certo, è stato ammortizzato.
Douglas Costa bilancio è 22, okay. Quindi per quello ti dicevo 30, anche se l'hanno pagato oltre 40.
Staremo a vedere, anche questa è una cosa.
La situazione sono gli scambi che ti permettono di mantenere il valore alto e di non fare minusvalenza.
Certo, interessante. Però, vabbè, vedremo l'evoluzione anche di questa vicenda di Federico Bernardeschi. Sono curioso di capire se rimarrà ancora in bianco-nero. Massimo, sono le 12.56, grazie, buon lavoro,
grazie,
buona giornata, a prestissimo.
Grazie, buona giornata.
Ciao caro, carissimo, caro Massimo Pavan, caro Federico Rossi, siamo giunti al termine di questo impegno di martedì 15 settembre 2020. Scorrono veloci le giornate, scorrono veloci i mesi, scorrono veloci gli anni, caro Federico. Qui ci stiamo invecchiando, caro mio Federico, ci stiamo invecchiando. Io soprattutto mi sto invecchiando. Non invecchia mai però la Juventus, e di questo siamo contenti. È sempre una bella giovanotta la nostra signora. Giovanotta, si può dire giovanotta? Giovanotta, la moglie di Giovanotti, non lo so. Ciao, ecco la stupidaggine. Ciao. Rimanete con noi. C'è Cose di Calcio su Radio Bianconera, stile Juventus, torna domani alle ore 11.05. Mi raccomando, non ci lasciate, perché il pomeriggio, anzi, adesso con Cose di Calcio e poi il pomeriggio è molto, molto lungo. Rimanete dunque su RBN, è stato un piacere come sempre. A presto, ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.